Terra Terra, su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra, su Radio Budrio.
Ben arrivata Marisa Fontana, qui su Radio Budrio, nuova puntata.
Anno nuovo, puntate nuove.
Tu sei un'enologa, puoi inquadrare un po' il settore nella nostra regione, com'è andata questo 2023 che è finito finalmente?
Sì, infatti se Dio vuole è finito con tutti i suoi guai e speriamo che non si ripetano più. Per quanto riguarda la nostra regione, l'Emilia Romagna, il settore vitivinicolo è un settore abbastanza importante, devo dire, perché è più o meno al sesto posto dopo quello di latte, frutta, patate, ortaggi, cereali e carni suine, quindi la sua PLV occupa diciamo un 7% di quella complessiva agricola della nostra regione. Settore importante, tanto più che poi l'Emilia Romagna rispetto al territorio nazionale è la quinta regione diciamo per estensione di vigneto dopo Veneto, Sicilia, Puglia e Toscana, quindi settore dicevo abbastanza importante.
Quanti sono gli ettari coltivati?
Sono circa 53.000 gli ettari coltivati, sono distribuiti su circa 16.000 aziende, che ovviamente non sono esclusivamente vitivinicole. Da noi le aziende solo vitivinicole non sono poi moltissime, sono in genere aziende miste, e le uve vengono trasformate da circa 2.750 cantine, tra cantine private, sociali e quant'altro. Questa è un po' la distribuzione della viticoltura nel nostro settore.
È stato un anno, quello che è finito, pesante, diciamo così. Sì. Abbiamo visto tanti segni negativi, è così anche per la nostra regione?
Non sono ancora disponibili i dati definitivi della vendemmia 2023, però si rilevano delle riduzioni medie complessive importanti. Diciamo che al nord siamo un po' più abituati a gestire la peronospora, quindi abbiamo avuto un calo intorno al 9-10%, mentre se ci spostiamo nelle regioni del centro Italia il calo diventa decisamente più importante, intorno al 30%, 29,5-30%. Al sud peggio ancora è andata, perché arriviamo appunto del 38% di calo produttivo rispetto al 2022, che già non era stata un'annata assolutamente generosa.
Ma cosa è successo al sud per avere un abbassamento così repentino?
I danni più grossi sono stati proprio legati alla gestione della peronospora. Le piogge di primavera al sud non sono abituati, la conoscono direi ancora relativamente poco la peronospora, anche se per noi diciamo è routine, in Emilia Romagna soprattutto. Invece al sud la peronospora è ancora qualche cosa che è difficile da capire e da gestire, per cui c'è stato effettivamente, le piogge sono avvenute proprio nel periodo dei grappolini separati in prossimità della fioritura, quindi in un momento in cui il grappolo è molto, molto suscettibile, di conseguenza la peronospora ha proprio dissecato i grappoli, di conseguenza mancava proprio il grappolo, quindi il calo produttivo è così importante perché abbiamo perso completamente dei grappoli.
È dovuto al cambiamento climatico?
Sicuramente sì, ecco, inutile discutere cambiamento climatico sì, cambiamento climatico no. È chiaro che il clima da sempre cambia, l'uomo sicuramente non può non contribuire a questa evoluzione del clima, anche perché se pensiamo che i nostri antenati erano attorno all'anno 1000 circa 400 milioni sulla Terra e poi sono diventati 1 miliardo nel 1804 quando Napoleone veniva proclamato imperatore, oggi siamo arrivati praticamente a 9 miliardi di persone, quindi è chiaro che l'impatto dell'uomo sulla Terra e di conseguenza sul clima è assolutamente inevitabile, come dice un bellissimo libro che consiglio di leggere di Ada Rosa Balzan, l'impatto zero non esiste, e quindi anche se i nostri avi avevano delle esigenze molto più contenute delle nostre in termini di sfruttamento delle risorse, però è da allora, da quando l'Homo sapiens è comparso sulla Terra, che piano piano abbiamo incominciato ad imprimere la nostra impronta carbonica sul pianeta, e oggi la nostra impronta è veramente importante, un po' come quella dei dinosauri in passato.
Certo, si parla con moltissimo di impronta carbonica, perché il carbonio è un elemento di cui adesso si parla tanto, a cui si fa tanta attenzione?
Beh, perché comunque il carbonio è uno degli elementi che compongono la molecola dell'anidride carbonica, che è uno dei principali gas ad effetto serra presenti nella nostra atmosfera, e quindi rispetto a quelle che sono le fonti naturali di anidride carbonica atmosferica, che sono legate per esempio ai vulcani, alle combustioni, al decadimento naturale della sostanza organica, della materia organica, quando una pianta o un essere animale muore, comunque viene degradato, e da questa degradazione si origina anche anidride carbonica. La respirazione di tutti gli organismi che usano ossigeno porta alla formazione di anidride carbonica, quindi diciamo che sono degli elementi naturali imprescindibili che sono fonti di anidride carbonica, però a queste vanno aggiunte le fonti antropiche di anidride carbonica in atmosfera, e queste ovviamente sono legate all'uso dei combustibili fossili, alla gestione delle foreste. Noi pensiamo che quando eravamo 400 milioni sulla Terra, le foreste occupavano una gran fetta del nostro pianeta, poi è iniziata la deforestazione per passare all'agricoltura stanziale, quindi la deforestazione, la gestione delle foreste, la cementificazione chiaramente, e non ultima anche la gestione dei suoli complessiva, quindi sia agricola che edilizia, hanno portato ad avere delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera importanti, che hanno dato origine appunto a questo accumulo di gas serra. Quindi il nostro pianeta, un po' come le serre, il sole lo scalda dall'esterno, ma come in una serra il calore poi non esce dal nostro involucro atmosferico, di conseguenza le temperature
si alzano,
aumentano, si alzano, esattamente.
Dove troviamo la maggior concentrazione di carbonio?
Sono delle ricerche FAO, tutta una serie di dati che vengono presentati in sedi importanti appunto come la FAO, che ci dicono che il carbonio organico nel primo metro di profondità della Terra, che ricopre appunto il nostro pianeta, ce n'è più lì nel primo metro di terra che non in tutta la vegetazione e nell'atmosfera che circonda il pianeta. Quindi la concentrazione del carbonio nel terreno è una delle localizzazioni più importanti del carbonio. E quindi se pensiamo che il carbonio costituisce il 58% della sostanza organica del suolo, il livello di sostanza organica nel suolo è veramente qualcosa di molto importante. Non dimentichiamoci che il suolo, che noi trattiamo come se fosse una cosa unica, in realtà si compone di più elementi, e sono quattro quelli principali. Non ultimi l'acqua e l'aria, oltre alle varie particelle che lo compongono, e quindi la sabbia, il limo, l'argilla, la sostanza organica per l'appunto, ma nel terreno ci sono anche importanti quote di acqua e di aria, e sono due cose queste qui da tenere ben attenzionate, perché nel suolo ci sono pieni e vuoti. I vuoti sono altrettanto importanti dei pieni, perché l'acqua penetra, entra bene nel terreno se il terreno è
se trova dello spazio, naturalmente.
Quindi nei terreni compattati l'acqua non riesce ad entrare, ma l'acqua è fondamentale per la nutrizione idrica delle piante e per il trasferimento degli altri elementi nutritivi delle piante. E l'aria, che è all'interno del terreno, è importante perché consente la crescita delle radici e consente la vita di batteri, di tutti i vari microorganismi aerobici che sono nel terreno, che costituiscono quella cenobiosi, insomma quella società, se vogliamo, complessa, che è costituita dalle radici e da tutti i microorganismi che ci stanno intorno e che fanno la differenza, perché appunto le radici insieme a tutti questi microorganismi stanno molto meglio, funzionano meglio, sono più vitali.
Certo, c'è più sostanza organica, materia organica, e il suolo è migliore. Com'è il suolo dell'Emilia Romagna in termini di sostanza organica? È ricco o povero?
Purtroppo in regione Emilia Romagna non abbiamo dei livelli di sostanza organica così alti, anche perché è cambiata molto la situazione nel tempo. Ora abbiamo gli allevamenti intensivi, diciamo, concentrati in alcune aree, mentre in passato ogni azienda agricola aveva anche la sua stalla, di conseguenza ognuno aveva la sostanza organica, il letame in questo caso.
Il classico letame da metterne sui campi, esatto. Da integrare, ed era un arricchimento.
Esattamente, c'era un arricchimento costante. Questa interazione tra la coltivazione dei campi e l'allevamento degli animali era fondamentale per mantenere i livelli di sostanza organica buoni all'interno del terreno. Oggi invece abbiamo assistito nel tempo appunto ad un calo importante di sostanza organica, e se ci troviamo in presenza di livelli tra l'1 e il 2% di sostanza organica, direi che è già una buona dotazione. Insomma, ecco, rischiamo di trovare anche situazioni ben peggiori.
È da preservare aumentare dunque, anzi da incrementare la sostanza organica. Parleremo proprio di questo, parlando anche dei progetti di ITER nelle prossime puntate.
Perfetto, allora per adesso ci salutiamo e ci riaggiorniamo con nuove informazioni sulla sostanza organica e la sua importanza.
Grazie a Marisa Fontana, la nostra super enologa che è stata con noi, grazie.
Ciao a tutti.
Iniziativa realizzata nell'ambito del PSR Emilia-Romagna 2014-2020, operazione 1.201, sostegno ed attività dimostrativa e azioni di informazione, focus area 4B, progetto Divulga Terre, divulgare la buona gestione delle terre emiliano-romagnole ai fini della sostenibilità e tutela del territorio e per la valorizzazione dei prodotti tipici.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.